Intanto, appunto, come dicevamo, iniziamo con la sigla della rassegna stampa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e beh rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure spicce l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante, vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora eccoci qua, sono le 8:10, iniziamo veramente la rassegna stampa, iniziamo dalla lettura delle prime pagine di oggi che sostanzialmente, volendo essere generosi, insomma, si concentrano diciamo su uno o due temi, il resto è abbastanza monnezza, diciamo, però in realtà i due temi sono importanti e sono sostanzialmente il grande scontro che si sta articolando e che ieri ha trovato una sua rappresentazione plastica, diciamo, incarnata tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini in corsa, diciamo, per le europee del prossimo anno, nel tentativo, diciamo, di differenziarsi e di spararla il più grossa possibile verso destra. E ieri questa rappresentazione plastica di questo scontro si è articolata da un lato a Pontida con l'arrivo di Marine Le Pen alla kermesse, diciamo, della Lega Nord, questo abbraccio appunto tra Salvini e Le Pen, dall'altro invece l'arrivo di Ursula von der Leyen a Lampedusa, quindi ricevuta dalla premier Giorgia Meloni, e nel mezzo un Tajani in volo verso gli Stati Uniti che ha rilasciato, diciamo, varie interviste ai giornalisti sull'aereo, che vengono riportate più o meno da tutti i quotidiani, in cui si propone, diciamo, Forza Italia come l'ago della bilancia e in cui diciamo Tajani esprime questa assonanza di vedute con Giorgia Meloni verso un approccio più moderato alla gestione dell'immigrazione, mentre Salvini sarebbe quello estremista. Ma diciamo, andiamole a vedere più nel dettaglio queste notizie. Ovviamente l'altra notizia che un po' esula da questo scontro campale riguarda appunto il caso di Caselle, l'aeroporto di Torino, dove era in corso un'esercitazione delle frecce tricolori. Una di queste si è schiantata al suolo, il pilota si è praticamente fatto sputare fuori dall'aereo col paracadute, però nello schiantarsi al suolo ha preso una macchina e ha ucciso una bambina di pochissimi anni, di 5 anni mi sembra. Quindi questa è l'altra notizia. Tutto questo lo troviamo per esempio sulla prima pagina della Stampa, che apre con il titolo "Basta passerelle sui migranti, il consiglio UE boccia il memorandum tunisino, la Germania lo critica ma la Presidente del Consiglio attacca la sinistra, Lampedusa, Meloni e von der Leyen contestate, Pontida, Salvini e Le Pen contro l'Europa". Questo è diciamo la sintesi. Accanto troviamo appunto il colloquio a firma di Ilario Lombardo, colloquio appunto con Tajani, Tajani avvisa la Lega mai con gli estremisti. Questo è un po' il la sintesi, ma andiamo a vedere un po' più nelle pagine interne cosa è successo a Pontida e cosa invece a Lampedusa. A questo tema la Stampa dedica le pagine che vanno dalla 6 alla 9. La 6 e la 7 sono dedicate appunto a Lampedusa. Passerella a Lampedusa è il titolo del reportage di Lodovico Poletto, che trovate a pagina 6 della Stampa. Meloni e von der Leyen visitano l'isola ma restano solo pochi minuti nell'hotspot, il piano europeo in 10 punti non placa i residenti grazie della passeggiata. Viene quindi citato anche qui questo piano europeo in 10 punti. Ora proviamo a capire in cosa si sostanzia, anche se mi sembra che sul Corriere della Sera sia descritto con più chiarezza. Sta di fatto appunto che è in corso da giorni una mobilitazione, diciamo, possiamo dire, dei residenti di Lampedusa, con non poche contraddizioni. Insomma, è rimbalzato più o meno su tutti i canali social, siti, insomma, durante il fine settimana la telefonata tra parte dei manifestanti, tra i manifestanti e il questore, insomma, che liquida il quale ha liquidato, diciamo, le proteste combattute veramente di scarso gusto. Quindi diciamo la visita di von der Leyen è stata definita appunto un po' una passerella. Vediamo in che senso soprattutto il Consiglio UE ha bocciato l'intesa con Saied. Questo lo vediamo a pagina 7 della Stampa, con un retroscena appunto a firma di Alessandro Barbera e Marco Bresolin. Il Consiglio UE boccia l'intesa con Saied firmata senza via libera dei governi, parere negativo del servizio giuridico. Questa quindi è la vera notizia. Berlino scrive alla Commissione per criticare l'accordo. Oggi in CDM la stretta sull'accoglienza, sale a 18 mesi la detenzione nei CPR e poi il rimpatrio. Quindi oggi si terrà diciamo il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare queste misure, dovrebbe varare un provvedimento, vedremo in che forma, probabilmente l'ennesimo decreto legge, che dovrebbe appunto varare i provvedimenti, il pugno duro che Meloni ha espresso venerdì sera nei suoi 6 minuti di video su Twitter, tutte quelle misure che appunto prevedevano, come dicevamo sempre da questi microfoni durante la rassegna stampa di sabato, un aumento notevole del tempo massimo di detenzione nei CPR, una velocizzazione delle procedure di rimpatrio forzato, eccetera eccetera, dovrebbero essere varate oggi in Consiglio dei Ministri. Nel frattempo quindi il memorandum d'intesa con la Tunisia è stato firmato senza rispettare le procedure, questo dice il servizio giuridico del Consiglio. A dirlo non sono i gruppi politici che criticano l'accordo, cioè non soltanto, ma un parere giuridico del Consiglio dell'Unione Europea. Secondo quanto risulta alla stampa da più fonti diplomatiche, è stata prodotta un'opinione legale nella quale si contesta il fatto che la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, accompagnata da Meloni e dall'ex premier olandese Rutte, abbia siglato l'intesa con Tunisi senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio, vale a dire degli altri governi. Il documento contiene anche un monito: eventuali accordi con altri paesi non potranno più essere firmati senza prima l'approvazione degli altri stati dell'Unione, una zavorra per Meloni e von der Leyen, che invece vorrebbero replicare il modello Tunisia con altri partner nordafricani a partire dall'Egitto. Il parere ha spinto molti governi a prendere carta e penna per esporre tutti i dubbi al commissario per le politiche di vicinato, l'ungherese Oliver Vareli. La lettera più critica è firmata da Annalena Baerbock, la ministra degli esteri tedesca, e sarebbe stata inviata a inizio agosto. Il parere giuridico del Consiglio era stato oggetto di discussione durante la riunione del Consiglio Affari Esteri 4 giorni dopo la firma del memorandum il 20 luglio scorso. Alla riunione era presente anche Tajani. In quella sede Baerbock aveva criticato l'accordo con la Tunisia per il mancato rispetto delle procedure e la mancanza di condizionalità sul rispetto dei diritti umani. Subito dopo i dubbi sono stati formalizzati per iscritto. In questo contesto si inserisce un'altra lettera che l'alto rappresentante per la politica estera Borrell ha scritto al collega Vareli il 7 settembre. Nel documento, svelato ieri da Il Giornale, lo spagnolo parte proprio dai dubbi del Consiglio sul fatto che non sono stati seguiti i passi adeguati per la procedura d'adozione. Borrell sottolinea quindi che parecchi Stati membri hanno espresso la loro incomprensione riguardo l'azione unilaterale della Commissione, oltre che preoccupazione per alcuni suoi contenuti. La vicenda emersa in queste ore spiega la lentezza nell'erogazione dei primi fondi alla Tunisia, in tutto 255 milioni, 105 destinati alla gestione dell'immigrazione illegale e altri 150 di mera assistenza finanziaria. Con il fiato sul collo di molti governi, la Commissione non può permettersi di saltare nuovamente le procedure per accelerare i pagamenti a Tunisi, né di chiudere un occhio sul rispetto dei diritti umani. Come se non bastasse, i governi più critici hanno messo in guardia l'esecutivo comunitario. L'ulteriore piano di assistenza da 900 milioni, parte dell'intesa con Saied, dovrà essere vincolato alle stesse condizioni previste dal Fondo Monetario Internazionale in termini di riforme, il quale sta trattando con Saied un ulteriore piano di aiuti da 2 miliardi di dollari. La Commissione si sta già muovendo su questa linea, ma il pressing delle altre capitali complica i tentativi di Meloni di aggirare le condizionalità per aiutare Saied. Questa è un po' la notizia. E quindi, diciamo, il retroscena, insomma, dei malumori, dei mal di pancia interni al Consiglio UE nei confronti, diciamo, di questo passo in avanti, diciamo, di Ursula von der Leyen in tandem con Meloni, quando decisero appunto di recarsi a Tunisi per firmare questo memorandum d'intesa a nome di tutta l'Unione Europea. Nel frattempo, sempre parlando di confini, di gestione dei confini, sempre a pagina 7 troviamo la notizia che la Francia schiera militari e droni nei boschi al confine con Ventimiglia. I soldati delle forze armate francesi sono arrivati al confine tra Italia e Francia a Ventimiglia, e con loro, nell'immediato entroterra, sono entrati in funzione anche i droni per monitorare dall'alto i più impervi sentieri dell'immigrazione. Promessi dal ministro dell'interno francese Gérald Darmanin, che la scorsa settimana ha annunciato che il contingente dell'operazione Sentinel sarebbe stato raddoppiato. I militari arrivati sabato sono una cinquantina e hanno un compito preciso: fermare chi tenta, partendo dall'Italia, di attraversare illegalmente il confine, senza alcuna distinzione tra migranti economici e perseguitati, che penso sarebbero i richiedenti asilo. Un rafforzamento invisibile al confine stradale di Ventimiglia con Mentone, dove a farla da padrone anche visivamente sono ancora i blindati della gendarmerie, e dove sia i numeri delle forze di polizia francese sia i rapporti di collaborazione con il settore di polizia di frontiera italiana, complice anche il riuscito progetto pioniere delle pattuglie miste contro i trafficanti di uomini, sono rimasti inalterati. I risultati per ora, con i 150 respingimenti registrati sabato e ieri, restano nella media. E niente, quindi la Francia schiera altre forze dell'ordine per evitare i movimenti secondari dall'Italia. Se da Lampedusa, dove appunto quindi la notizia era sostanzialmente la sfilata di Ursula von der Leyen, ma anche i malumori contro il accordo con la Tunisia, che quindi stenta effettivamente a decollare, cioè a essere implementato con il trasferimento di fondi a Tunisi. Ci spostiamo a Pontida e quindi alla pagina 8 della Stampa. Pontida alla Le Pen: la nuova santa alleanza sovranista lancia la sua sfida all'Europa. Salvini, tra Marine e Macron scelgo lei, con Meloni diversi ma uniti. E qui ci sono, insomma, tutta una serie di foto di Pontida, di gente che mangia, di Marine Le Pen, insomma tutta una serie di cose dal tra il folcloristico e il preoccupante. E niente, quindi si racconta un po' dell'incontro con Marine Le Pen, la firma di Federico Capurso e Francesco Moscatelli, che dicono: non è l'aiuto che Meloni contava di avere, ma in fondo lo ricorderanno anche Di Maio, Conte e Draghi. Il Salvini, che di stagione in stagione giurava di voler governare per 5 anni anzi 10, e di avere lo stesso obiettivo di chiunque sedesse a Palazzo Chigi, di essere un alleato fedele, non riusciranno a dividerci, lo ripete anche oggi. Poi certo, io e Giorgia abbiamo culture e senso di militanza diverse, ma il centrodestra unito vince. Questi sono tutti virgolettati di Salvini, quasi fosse solo un calcolo elettorale a tenerli uniti. C'è l'obiettivo comune, certo, quello di fermare i migranti, ma la strada di Meloni e Salvini per arrivarci non è affatto la stessa. La Premier chiede l'impegno dell'Europa, l'altro invoca i porti chiusi, lo fanno capire i militanti che si aggirano tra gli stand, così come i dirigenti leghisti che si abbandonano alla nostalgia in salsa quando c'era lui, perché con Matteo gli sbarchi venivano bloccati. L'Europa dovrebbe ascoltarlo di più. Si unisce al coro anche Le Pen: difendiamo i porti, come brillantemente faceva Matteo quando ne aveva il potere. E pazienza, se al Viminale in questo momento c'è l'amico Matteo Piantedosi, come lo chiama il segretario del Carroccio. Ma non è solo questo, non è solo la gestione della crisi migratoria. Salvini e Le Pen bocciano l'Europa delle farine d'insetto, delle critiche alla norma sugli extraprofitti, delle politiche sulle auto elettriche, della spinta green. Persino l'euro, accoppiato a politiche globaliste, sapevamo che sarebbe stato dannoso, ricorda il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Siamo impegnati nella stessa lotta, dice Le Pen dal palco, alla tavolata popolar populista, alla quale è presente anche il presidente della Camera Fontana. Si stringe su queste note il patto della salamella con cui si vuole cambiare l'Europa. Salvini aderisce alla dichiarazione dei diritti dei popoli e delle nazioni proposta da Le Pen, la dichiarazione dei diritti dei popoli e delle nazioni, poi concorda il calendario attraverso il quale fortificare l'alleanza. Ci vediamo a novembre in Francia e poi organizziamo un evento di piazza in Italia, facciamo a Roma, propone il segretario della Lega all'amica Marine. Verranno invitate tutte le forze politiche che non si riconoscono nella sinistra, un modo per allargare anche a quei partiti europei che la Lega sta avvicinando in questi mesi, con la speranza di farli entrare nella famiglia europea di identità e democrazia. A questo risponde poi l'articolo continua, continua dicendo: è la Pontida delle rivendicazioni, dell'autonomia subito elezioni, della libertà di scrivere un libro che va garantita a Vannacci, sempre più vicina alla Lega, del no all'utero in affitto, ma l'omosessualità è normalità, sottolinea Salvini. Non sta a noi giudicare cosa è secondo natura e cosa è contro natura. Vengono rispolverati vecchi strali contro l'Islam, che tenta di imporre un modo di vivere diverso dai diritti conquistati da uomini e donne. E fino a che l'Islam non deciderà di essere una cultura tollerante, allora dovrà essere guardato con estrema attenzione, eccetera eccetera. A pagina 9 invece abbiamo il contraltare di Tajani. Matteo: ognuno ha le sue idee, io e Giorgia siamo per la diplomazia. Il ministro degli esteri da New York: il piano Mattei senza le Nazioni Unite non esiste, e la Premier proporrà all'Assemblea un documento per un intervento delle Nazioni Unite in Africa. Questa è l'altra vera informazione in questa questo articolo scritto da Ilario Lombardo, inviato a New York della Stampa. Il punto, al di là insomma di Tajani e di come si colloca Forza Italia rispetto a la Lega e Fratelli d'Italia in vista delle europee, la vera questione che ci può interessare la proposta di coinvolgere l'ONU nella gestione dei flussi migratori in un piano appunto per l'Africa. Qui Tajani dice: il tema dell'immigrazione non può essere risolto solo dall'Europa. Meloni farà il suo ingresso al Palazzo di Vetro con la proposta a cui ha lavorato Tajani, un paper che contiene le linee di azione di un piano per l'Africa con l'idea di rendere il più concreto possibile un programma multilaterale di intervento nel continente. Meloni ne parlerà con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che vedrà mercoledì pomeriggio prima dell'intervento all'assemblea previsto per la sera. La Premier si è convinta che l'Unione Europea non basti, che vada creata una piattaforma politica in sede Nazioni Unite. A Guterres si illustrerà un quadro che si è fatto drammatico e che rende necessaria la collaborazione di più attori. Servono soldi, progetti e finanziamenti. Serve un maggior coinvolgimento delle Nazioni Unite, ha ammesso ieri la Premier stessa da Lampedusa. Una missione, anzi di più, un piano Marshall per l'Africa. Quindi prima piano Mattei, poi piano Marshall, lo definiscono alla Farnesina. Solo così è la convinzione della diplomazia italiana, si potrà dare sostanza al piano Mattei, che in fondo non è mai stato chiaro cosa fosse, al di là di una generica definizione degli obiettivi. Tajani spiega come si possa facilmente puntare sulle capacità delle Nazioni Unite, articolate attraverso le varie agenzie che sono già una garanzia per la gestione di questi fenomeni, innanzitutto quelle che si occupano della sicurezza alimentare, che hanno sede a Roma, ma il governo spera che partecipino al piano anche l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e l'UNHCR. Ok, quindi questa era un po' la notizia. Un'altra notizia che troviamo sempre a pagina 9, che ci riporta velocemente da New York a Pontida, riguarda il discorso che avrebbe fatto ai militanti leghisti Giulia Bongiorno, senatrice, avvocata, da sempre, diciamo da molto tempo in campo contro la violenza di genere, ma nei termini appunto manettari della destra, che infatti, diciamo, propone sul palco la castrazione chimica, dicendo che non è un'operazione chirurgica, non è una tortura, è un trattamento farmacologico che agisce sulla libido, e con il vostro aiuto questa sarà la nostra prossima battaglia. L'aiuto ovviamente è quello dei militanti leghisti. La Bongiorno infiamma la platea di Pontida con uno dei temi per cui si batte da anni: la violenza sulle donne. Siamo dalla parte delle vittime, ricordiamocelo, donne e minori. Ci sono donne offese, umiliate, minacciate, stuprate, seviziate. Poi sugli stranieri: io voglio che l'Italia esporti i diritti delle donne, ogni cittadino straniero che viene in Italia è tenuto a rispettarli, vale per tutti, e la cultura non giustifica, la gelosia non giustifica la violenza. Questa è un po', diciamo, la posizione molto femmonazionalista della senatrice Giulia Bongiorno, che propone appunto la castrazione chimica. Peccato che questa non serva a niente, perché la violenza di genere non è un istinto incontrollabile dettato dagli ormoni, ma è un problema culturale. Detto questo, ritorniamo sulla prima pagina della Stampa. Ovviamente io sono in ritardo, sono già le 8:29. A commento di tutto questo parlare, queste passerelle, questi incontri, insomma queste prese di posizione, la Stampa propone ovviamente degli articoli di commento, sostanzialmente tre. Il primo lo troviamo sulla colonna di sinistra, e a firma di Elsa Fornero, e vi giuro è abbastanza sconcertante il fatto che sia il più interessante dei tre. Detto questo, non ci rivela niente di nuovo, ci dice una cosa che era evidente da uno dei primi provvedimenti adottati dal governo Meloni, penso anche semplicemente a quello anti-rave, cioè l'articolo si intitola "La Giorgia bifronte, il declino del paese". Sostanzialmente Elsa Fornero si rende conto che Giorgia Meloni attua una doppia strategia, un Giano bifronte, istituzionale e responsabile nei rapporti internazionali, relativamente austera nella politica di bilancio, e per contro una Meloni stile pugno di ferro con gli occupabili, i migranti, i fragili, gli adolescenti difficili, non importa se sovente abbandonati a se stessi. Una presidente che chiaramente non dispone di una classe dirigente all'altezza, allenata quasi soltanto a una sgarbata e rumorosa opposizione. Ecco, qui sta la banale verità, vi leggo insomma dei passaggi. Quando sei in campagna elettorale, i vincoli di bilancio li puoi tranquillamente ignorare, se sei al governo no. Meloni dalla sua posizione in prima linea l'ha compreso, e Giorgetti pure, la squadra invece no, e scalpita o prospetta soluzioni inquietanti importanti come la possibilità di aumentare il debito ricorrendo in modo inevitabilmente forzoso al risparmio privato. Questa è la cosa più diciamo inquietante che Elsa Fornero ha sentito dire dal governo, forse non ha sentito Giorgia Meloni che venerdì sera in un video dice che vuole creare dei centri di detenzione isolati dai centri abitati e circondati da filo spinato, praticamente della specie di lager per i migranti irregolari. Però insomma tant'è, Elsa Fornero si augura che a prevalere sia la Giorgia Meloni insomma digeribile e moderata e comunque con la testa sulle spalle. Gli altri commenti sono di Marco Follini, la premier Macbeth e i tanti fantasmi del suo passato, e poi Alessandro De Angelis che come al solito insomma propone sulla stampa degli articoli un po' di valutazione dei vari esponenti politici. In questo caso appunto si cimenta a compilare delle pagelle per Salvini e Meloni, vincitori e vinti nel lungo derby tra nero-verdi, e questo lo trovate insomma a pagina 25. Ma andrei avanti sulla prima pagina della stampa, perché appunto la fotonotizia di centropagina ci porta invece a Torino, quanto accaduto a Caselle, qua dove appunto come dicevamo prima si è schiantato un aereo delle Frecce Tricolori. Laura, dovevo salvarti, il padre della piccola uccisa dall'aereo a Caselle, dove ho sbagliato, indagato il pilota, perché quello strazio appartiene a tutti noi, è il titolo dell'articolo di commento di Elena Löwenthal. Questo tema viene trattato appunto dalla stampa nelle prime pagine interne, dalla 2 alla 5, in cui un po' si racconta lo straccio dei familiari, ma anche l'indagine che coinvolge il pilota Oscar Del Po. Frecce, il pilota indagato per omicidio colposo, penso sempre a Laura che è sempre la bambina che è rimasta uccisa. La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per capire se sarebbe stato possibile evitare la tragedia. I magistrati affideranno la scatola nera agli esperti per analizzare i dati di volo e le conversazioni. C'è poi il tormento di un padre, il dramma di Paolo appena dimesso dall'ospedale, ho liberato Andrea ma non sono riuscito a fare nulla per la mia piccola, perché ovviamente in macchina viaggiava non solo appunto la bambina di 5 anni ma in realtà l'intera famiglia che in qualche modo insomma si è salvata. Questa è un articolo firmato da Irene Famà a pagina 3 della stampa, che insomma ricostruisce un po' la figura e le parole del padre. E poi però in realtà diciamo a pagina 4 troviamo un confronto di idee su le Frecce Tricolori. Da un lato abbiamo Lidia Ravera, frecce da abolire subito, provocano vittime, sono costose, inquinano. La scrittrice, inutili anche come simbolo, abbiamo cose più urgenti su cui investire, quindi questa è una posizione. L'altro è di Gregory Aleggi, docente universitario e autore di numerosi saggi e articoli di materie aeronautiche storiche, leggo la didascalia, emblema del Made in Italy e della nostra tecnologia, ma aerei da rinnovare. Ecco, questo insomma è la polemica che si è aperta dopo l'incidente, quindi su che sorti riservare alle Frecce Tricolori. Torniamo sulla prima pagina della stampa perché ci sono anche altre notizie. Allora, innanzitutto c'è un articolo di Donatella Stasio per la rubrica Le idee, i valori della carta nelle Caivano d'Italia, quindi continua ancora l'analisi e gli articoli della stampa in generale, dei quotidiani sul tema delle periferie. Lo troviamo questo a pagina 11, qualche spicciolo e aumenti di pena, così non si aiutano le Caivano d'Italia, l'approccio del governo emergenziale e securitario non basta a risolvere il problema, bisogna riavvicinare le periferie, costruire un senso di appartenenza a una comunità di valori. Sulla colonna di destra della stampa troviamo invece altre notizie. Innanzitutto c'è un articolo di Gabriele Romagnoli a pagina 17 che ci parla del Roosevelt Hotel a New York, l'albergo delle star, nuova Ellis Island per i disperati del secolo nomade, quindi la riconversione di questo grande hotel che è stato set cinematografico, insomma, un luogo di fasti e ricchezze che diciamo è stato trasformato in un centro di accoglienza. Poi un articolo di Assia Neumann Dayan a pagina 21, la follia di lasciare una bimba in auto e andare a far festa, questo lo troviamo a pagina 21. Sabato sera due genitori milanesi hanno lasciato la loro bambina di 8 mesi in macchina nel parcheggio di un locale a Cusago di sera con i finestrini chiusi mentre andavano a festeggiare il matrimonio di amici. E l'articolo continua poi a pagina 21, sole in auto a 8 mesi e genitori alla festa, ma una figlia non può essere una borsetta, padre e madre devono imparare a fare rinunce. Questo è la notizia. La bambina era controllata a distanza in videochiamata con un cellulare. E infine il caso Edoardo Izzo, firma l'articolo, Mohamed ucciso da un'auto pirata a soli 13 anni. Questo è successo invece a Roma, Borgata Finocchio, sulla Casilina. Era felice al sicuro sabato notte. Mohamed, 13 anni, di origine egiziana, era stata una festa in via Casilina all'altezza di Borgata Finocchio, periferia di Roma, al 18° chilometro della consolare, tornava a piedi verso casa in compagnia dei suoi genitori e appunto è stato travolto da un'auto pirata, rientrava da una festa. Ecco, questa era la notizia. Diciamo che con questo in realtà si chiude la prima pagina della Stampa. Ci sono poi degli articoli, diciamo dei titoli di articoli della pagina culturale, tra cui appunto Tobagi, il libro sulle partigiane, resistenze e diritti sotto attacco. Questo lo trovate a pagina 27, è un'intervista a Benedetta Tobagi che è stata premiata con il premio Campiello con un libro appunto sulle partigiane. Dalla destra un attacco a resistenze e diritti, il potere reagisce così quando ha paura, quei valori sono sempre vivi. Il libro è La resistenza delle donne, edito per Einaudi. Con questo io chiuderei la lettura della prima pagina della Stampa, mentre in quel di San Lorenzo scattano allarmi e puliscono le strade, forse lo sentirete. Ci prendiamo una piccola pausa e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. 8:42, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Corriere della Sera. I temi più o meno sono gli stessi. Il titolo di apertura riguarda il tema migratorio, migranti, i 10 punti dell'Europa. Von der Leyen a Lampedusa con la Premier. Ecco il piano. Decidiamo noi chi entra nei confini. Oggi il Consiglio dei Ministri e Salvini a Pontida abbraccia Le Pen. Macron, scelgo lei. Con Meloni avanti 5 anni. Questa la sintesi, diciamo, di quanto accaduto nel fine settimana, accompagnato da una, diciamo, nell'articolo di cronaca di Virginia Piccolillo, accompagnato da una doppia foto appunto della sfilata von der Leyen Meloni a Lampedusa, da un lato con un articolo appunto di Marco Imarisio, l'isola e quella svolta che non arriva mai, e dall'altro appunto Marine Le Pen e Salvini sul palco di Pontida, lui, lei e la virata, ma senza strappi. Vediamo un attimo come viene raccontato tutto ciò nelle pagine interne del Corriere della Sera. Chi entra in Europa lo decidiamo noi, questo è il titolo dell'articolo di Virginia Piccolillo, inviata del Corriere a Lampedusa. A Lampedusa le parole della leader dell'Unione Europea von der Leyen, che annuncia un piano in 10 punti e il sostegno all'Italia. Meloni, le voci sulla mia tenuta psicofisica sono misoginia. Questo è, diciamo, un altro corollario di questo fine settimana. E appunto, quindi, la proposta alloda, diciamo, von der Leyen non ha spiegato cosa non le fosse chiaro della situazione, né perché dalle dichiarazioni di intenti l'Unione Europea non sia passata ai fatti, ma ha lodato la solidarietà che scalda il cuore dei lampedusani e promesso che l'Italia può contare sull'Unione Europea. Dal sostegno di Frontex nella sorveglianza aerea, nei rimpatri e ai colloqui con i paesi di origine dei migranti che non li riaccettano, al pugno duro contro i trafficanti, alla collaborazione con le autorità per distruggere i barchini, al sostegno di mezzi alla guardia costiera tunisina, a nuove missioni navali nel Mediterraneo e all'invito agli altri paesi dell'Unione Europea ad accettare la redistribuzione dei migranti. Meloni annuisce e rincara, quindi sarebbe questo il piano in 10 punti, e in sincronia con le promesse di Salvini a Pontida sull'uso di ogni mezzo contro l'invasione, ribadisce l'arrivo nel Consiglio dei Ministri di oggi del prolungamento fino a 18 mesi della permanenza nei CPR e annuncia l'intervento della NATO. E il blocco navale, accusata di aver mentito agli elettori, rilancia: mi riferivo alla seconda e terza parte della missione Sofia, che prevedeva di bloccare le partenze. Ci si fermò dopo la prima, che era un pull factor, ma vanno bloccate le partenze, insiste ormai all'unisono con la presidente tedesca. Sull'appello venuto da Lampedusa di creare hotspot dedicati alle donne, soprattutto in gravidanza e bambini, però assicura: sono sempre stata favorevole a misure dedicate a loro, ci saranno nel decreto in arrivo. Ecco, questo era, diciamo, un po' la sintesi di quanto detto da von der Leyen in questo suo piano in 10 punti. Ci sono poi, diciamo, altre notizie al latere, ma il racconto di Lampedusa poi di Marco Imarisio lo trovate invece a pagina 5 del Corriere. La rassegnazione dei lampedusani: qui non cambia mai nulla, le battute sulle presenze dimezzate nottetempo nell'hotspot, oggi sembriamo la Svizzera. Vabbè. E Poi, ecco, torniamo sempre al tema migrazioni, anche a pagina 6. Il retroscena è lo stesso che veniva raccontato sulla Stampa. Lettera su Tunisi, Borrell è un caso. L'altro rappresentante aveva criticato l'intesa. Da fonti dell'Unione Europea non ha influenza sui pagamenti. È quello che, insomma, avevamo già visto. Qui lo racconta Francesco Basso. Francesca Basso da Bruxelles. E poi appunto c'è Monica Guerzoni che ha intervistato Tajani, sempre sul solito aereo verso gli Stati Uniti. Un piano per l'Africa, servono soluzioni, non sparate elettorali. E questo, insomma, l'abbiamo già visto dalla Stampa. Tornando sulla prima pagina del Corriere, abbiamo appunto la vi risparmio in questo momento tutta la cronaca di Pontida, perché, insomma, l'abbiamo già vista, ma la trovate alle pagine 8 e 9 del Corriere di oggi. Salvini, io e Giorgia stessi obiettivi, e Le Pen accende la base di Pontida. Questo è la cronaca appunto degli inviati del Corriere alla kermesse di Pontida. Poi c'è piani per l'Europa, elogi a Matteo e Salamelle, Marine 4 ore sul Pratone, la leader del Rassemblement, noi partiti fratelli. E poi c'è l'analisi, diciamo, di Marco Cremonesi e Cesare Zapperi a pagina 9, una virata verso destra ma non su tutto, così la Lega lancia l'inseguimento a Fratelli d'Italia, il palco tra attacchi a Soros ancora e richiami al pragmatismo. Comunque appunto c'è sempre una dose di folklore, di ritirare fuori sempre i vecchi spauracchi. E poi insomma ci sta, vabbè, delle cose un po' più folcloristiche, di foto alla compagna di Salvini, vabbè, insomma chi se ne frega. Torniamo alla prima pagina del Corriere, perché i temi sono anche altri, non tanto appunto la fotonotizia di centropagina che vede Lino Banfi sotto braccio al Papa, il grande vecchio Lino Banfi si racconta, il Papa mi telefona, glielo faccio ridere, questo è l'articolo di Aldo Cazzullo. L'articolo di fondo viene affidato a Paolo Mieli, Vaticano Russia, la tela possibile. Il tema è diciamo l'analisi di questo lavoro di diplomazia che starebbe svolgendo il cardinale Matteo Zuppi in giro per l'Europa per cercare di arrivare a un accordo di pace che metta fine alla guerra in Ucraina. Diciamo che il risultato, però uno dei risultati che potrebbe essere prossimo è l'ipotesi di un incontro tra Zuppi e Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, diciamo Mieli si avventura in questa analisi della diplomazia vaticana. C'è poi il tema appunto delle frecce tricolori, i tormenti del pilota, penso solo alla piccola Laura. A questo tema insomma il Corriere della Sera dedica le pagine mi sembra 10 e 11. E il tormento del Top Gun, penso solo alla piccola, e i tormenti del padre, non sono riuscita a slegare Laura. Non mi sembra ci sia qui invece il dibattito sull'opportunità di abolire, ecco, le frecce tricolori, insomma non c'è un dibattito sulla loro effettiva utilità. C'è poi il Data Room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza che ci porta invece in tema sanità, le case di comunità e tanti appalti saltati. No, in realtà il tema è il PNRR, dal PNRR 2 miliardi per costruire almeno 1.350 case di comunità per le assistenze mediche entro il 2026, le gare d'appalto sono state aperte ma 414 sono già saltate, i fondi non bastano più, le decisioni da prendere. Questo è un Data Room insomma che troviamo a pagina 21 del Corriere. Sanità, le decisioni che danneggiano tutti, case di comunità, gare d'appalto aperte, contratti firmati, ma 414 appunto come dicevamo sono saltate perché i fondi del PNRR non bastano più, la soluzione è usare i soldi per mettere a posto gli ospedali. Questo magari poi ce lo vediamo nella lettura delle pagine interne. Sempre dalla prima pagina del Corriere si parla della vittoria della Ferrari al Gran Premio di Singapore e basta. E poi c'è una lettera di Luciano Fontana che trovate poi a pagina 31, ma possiamo permetterci 9 mesi di campagna elettorale? La risposta, insomma, se leggete più o meno possiamo dire che è no. Detto questo, questa era la prima pagina del Corriere, passiamo a breve a Repubblica, prima una piccola pausa.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori ripibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti falsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia dei idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si sbriga e andiamo. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas tant que je suis en captivité. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas tant que je suis en captivité. Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori le B, piantino come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane in cassetta e sotto libero, insieme a te sarà un pranzo con gli occhi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, amore, sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori le Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimé. Ne m'abandonne pas, tant que je suis en captivité. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimé. Ne m'abandonne pas, tant que je suis en captivité. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimé. Ne m'abandonne pas, tant que je suis en captivité.
Oggi è martedì.
Eccoci qua, sono le 8:54 di questo lunedì 18 settembre. Continuiamo con la lettura delle prime pagine in questa rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa. Continuiamo con la Repubblica, che ovviamente apre più o meno con gli stessi temi, in particolare appunto con lo scontro, diciamo tra virgolette, Salvini-Meloni, con quanto avvenuto in questo fine settimana tra Lampedusa e Pontida. Il manifesto sovranista è il titolo di apertura. A Pontida il patto Salvini-Le Pen per cambiare l'Europa, avviso a Meloni, autonomia nel 2024. Zaia, il leone è sempre più incazzato, e questo diciamo è un inedito che non abbiamo trovato sugli altri quotidiani. Tajani, gli slogan della Lega non portano da nessuna parte. E Casellati, il premierato pronto per il via libera, sul resto si discuterà. Quindi escono fuori, diciamo, i due cavalli di battaglia, che sono appunto l'autonomia da un lato e la riforma costituzionale. Migranti, Premier e von der Leyen a Lampedusa, piano dell'Unione Europea in 10 punti. Questo, diciamo, è la sintesi di articoli vari, a varie firme, insomma, che troviamo dalle pagine 2 alla 6 di Repubblica di oggi. Vediamo se c'è qualcosa di insolito e di inedito rispetto a quanto abbiamo letto finora. Il patto Salvini-Le Pen, una mina per il governo. Pontida tifa autonomia, si chiude la kermesse del Carroccio con l'intesa tra il segretario e la leader del Rassemblement National per cambiare l'Unione Europea, la sfida a Meloni, vertice dell'ultradestra a Roma entro fine maggio. No, entro fine anno. Questo è il titolo dell'articolo dell'inviato Emanuele Lauria, pagina 2 di Repubblica, corredato anch'esso da varie foto, in primis la stretta di mano calorosa tra Marine Le Pen e Matteo Salvini. E poi c'è il racconto a firma di Giampaolo Visetti, il pretore processa la Premier, tutto per una foto coi Negretti. Il popolo di Pontida mette nel mirino la visita di Meloni e von der Leyen a Lampedusa, attacchi ai migranti, cediamo l'isola all'Africa. Meloni, a Lampedusa ce l'abbiamo spedita noi con il pepe nel di dietro, ma Giorgia c'è andata solo per farci una foto con von der Leyen e coi Negretti, un petardo per rompere le scatole a Matteo nel giorno sacro della nostra festa. Questo è quanto detto trasmesso dallo, insomma, da Radio Libertà, che arringa i militanti e schiera il popolo di Pontida contro i capi dei governi di Roma e Bruxelles. Insomma, questo un po' l'umore della base, viene descritto un po' così. C'è poi appunto l'imperdibile, ve l'avevo detto che era su tutti i giornali, intervista a Antonio Tajani, sempre sullo stesso volo verso New York. Gli slogan non portano risultati, la Lega pensa troppo alle elezioni europee, in questo caso è Tommaso Ciriaco a firmare l'intervista sul volo appunto Roma-New York. Appunto in questa intervista, migranti, rischio esodo biblico, non è questione di ordine pubblico, ne parlerò all'Unione, sì, no, alle Nazioni Unite. E niente, quindi c'è la... l'intervista a Tajani, come dicevo appunto a pagina 3. Alcuni passaggi forse possono essere interessanti sulla migrazione come questione strutturale, non tema emergenziale. Tajani dice: queste cose le ho sempre dette, occorre una visione strategica, che poi serve la fermezza contro i trafficanti, è giusto, ma serve per fermare oggi gli sbarchi a Lampedusa, non per risolvere un problema strutturale. Lampedusa è la punta dell'iceberg, serve l'Europa, la NATO con un'azione politica, le Nazioni Unite. Queste persone scappano perché muoiono di fame, fuggono dalla guerra, non bastano neanche le valigie con risorse che portano i cinesi, bisogna dare risposte e lavoro. Come scappa l'ucraino, scappa anche l'africano. A Lampedusa sono in 10.000, in Africa nel 2050 saranno 2 miliardi e mezzo. Di queste dimensioni parliamo. In America mettono i muri, ma chi vuole emigrare passa comunque sotto. Io dico che serve la via diplomatica, il resto sono slogan che non offrono risultati, e si riferisce qui al blocco navale, alla, a quanto detto diciamo dalla Lega. Puoi fare anche i centri di trattenimento per dire che sei, che se sei irregolare non giri per l'Italia e vieni rimandato indietro, questo lo propone la Meloni, ma se non hai siglato accordi devi comunque farli salire su un aereo, portarli indietro e poi farli scendere da quell'aereo 100 o 200 per volta. Ecco perché sostengo che serve la via diplomatica, ma soprattutto non è vero che la diplomazia ha fallito. Se non ci fosse stata la diplomazia sarebbero arrivati in decine di migliaia in più. Pensate ad esempio al fatto che dalla Libia non parte più nessuno. Ecco appunto, viene fuori la vera faccia della destra, che però purtroppo non è solo la destra, a congratularsi dell'operazione libica, che insomma che va avanti da decenni. O guardate la Tunisia, che la scorsa notte ha fatto un'operazione di polizia arrestando molte persone e distruggendo alcuni mezzi, però certo quando arrivano da tutta l'Africa è tutto molto difficile da gestire. Vabbè, andiamo avanti perché alle pagine 4 e 5 di Repubblica si continua a parlare di insomma del fine settimana, e ci si sposta a Lampedusa, sfilata di Meloni e von der Leyen, un piano europeo per i migranti. Questo insomma l'abbiamo visto, il retroscena firmato da Claudio Tito a pagina 5, flotte e militari dell'Unione Europea per la vigilanza, ritorno di Sofia a tempi lunghi. Diciamo quello che invece non avevamo su altri giornali è da un lato un'intervista a Casellati, ministra per le riforme, a pagina 6, a firma di Carmelo Lopapa. Casellati: il premierato è pronto per il via libera, ma sull'autonomia confronto in aula. Quindi va avanti diciamo il progetto di riforma istituzionale che cambierebbe radicalmente la forma di governo italiana, spostandola verso un premierato forte a elezione diretta. Il nostro programma elettorale, dice Casellati, prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma mi sono indirizzata verso il premierato per arrivare a una maggiore condivisione possibile. Due sono i pilastri essenziali della riforma: stabilità dell'esecutivo ed elezione diretta del Premier da parte dei cittadini. Sarà un modello italiano perché adatto alla sensibilità e alle esigenze del nostro paese, in un sistema di pesi e contrappesi che non svuoteranno le prerogative del Capo dello Stato come garante dell'unità nazionale. Il suo ruolo resterà cruciale e insostituibile. Sono francamente stupita delle critiche, diciamo, da oltre 40 anni il paradigma interpretativo dominante per la nostra forma di governo è stato quello della crisi, della debolezza del sistema politico istituzionale, per cui tutte le forze politiche di centrodestra o di centrosinistra hanno tentato di modificarla, il che fotografa l'unanime consapevolezza che il parlamentarismo disegnato dalla Costituzione non ha raggiunto l'obiettivo di garantire la stabilità. Il Partito Democratico nella bicamerale D'Alema degli anni 90 aveva caldeggiato privilegiato prima il premierato per orientarsi poi verso l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, così come nella scorsa legislatura i due DDL di Parrini e Ceccanti. Oggi lo stesso PD afferma che l'elezione diretta del Capo dello Stato priverebbe la sua figura del carattere di terzietà e che l'elezione diretta del Premier renderebbe irrilevanti le sue prerogative costituzionali. Da qui la loro proposta di un cancellierato alla tedesca, che contraddice le premesse del loro ragionamento, perché questo modello indebolisce sostanzialmente la figura del Presidente della Repubblica, condannandola alla irrilevanza. Altra contraddizione nel Movimento 5 Stelle, che si dichiara contrario all'elezione diretta, dimenticando di essere il partito che ha fatto del coinvolgimento popolare la propria cifra identitaria. Niente, quindi questa possiamo dire che è la linea sulla riforma istituzionale. Altra cosa che non abbiamo, cioè che non c'era sugli altri giornali, è una presa di parola diretta del PD rispetto a quanto accaduto nel fine settimana. Lo troviamo invece su Repubblica, con una lettera a firma diretta di Elly Schlein, Giorgia Meloni ovviamente sa solo fare demagogia fallimentare. Questa lettera continua poi a pagina 4. Cioè questa lettera la troviamo, perché poi sulla prima pagina c'è solo il titolo, la troviamo a pagina 4. È una lettera indirizzata al direttore di Repubblica. Caro direttore, dice Elly Schlein, Meloni mi accusa di fare propaganda, ma il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti. Capisco che sia nervosa oggi che Le Pen la silura da Pontida e deve applaudirsi da sola per non aver ottenuto nulla di nuovo rispetto alle politiche europee degli ultimi 10 anni, tutte focalizzate sul controllo delle frontiere, senza l'unica cosa che servirebbe all'Italia, la redistribuzione obbligatoria delle responsabilità sull'accoglienza dignitosa fra tutti i paesi europei, battaglia che noi abbiamo fatto e che la destra non ha mai avuto il coraggio di fare per non disturbare i propri alleati nazionalisti, quelli che di solidarietà all'Italia non ne vogliono sapere. Allora si inventano di poter sigillare il mare e si rendono ricattabili da regimi non democratici che chiedono soldi, violano i diritti e comunque non fermano i flussi. Oggi insistono per reintrodurre una missione europea su modello dell'operazione Sofia, già bloccata anni fa da Salvini. È bene chiarirgli che serve una Mare Nostrum europea per salvare le vite in pericolo, ma nessuna nave può fare respingimenti collettivi contro il diritto internazionale, è solo demagogia. La destra ha messo la firma su tutte le pessime leggi sull'immigrazione che creano irregolarità e rendono impossibile la gestione dell'accoglienza in Italia. Mi sento di dire che anche il PD non ha scherzato in questo senso. Erano al governo quando è stato approvato il regolamento di Dublino, che da 20 anni blocca centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel primo paese d'approdo, che è spesso l'Italia. La legge Bossi-Fini da 20 anni permette l'ingresso legale praticamente solo se un datore di lavoro ti chiama nel suo paese senza conoscerti e ti offre un lavoro. Invece servono vie legali e sicure per l'accesso a tutti i paesi europei. Comunque mi piacerebbe dire che la legge Bossi-Fini è del 2002, poi ci sono stati vari governi a guida centrosinistra che la potevano tranquillamente abrogare o modificare, e questo comunque non è successo. Ricordiamo che adesso si chiedono 18 mesi di permanenza nei CPR introdotti nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano, quindi insomma... Vabbè, è inutile continuare a dire sempre le stesse cose. Invece servono vie legali e sicure per l'accesso a tutti i paesi europei, continua la lettera, come unico modo di scalzare le reti dei trafficanti di esseri umani verso l'Italia, la Grecia, la Spagna e pochi altri paesi. Il governo ignora il prezioso richiamo del presidente Mattarella sull'apertura dei canali regolari di ingresso. I decreti Salvini prima e Meloni poi, oltre a rendere più difficile salvare vite in mare, ricordiamo che il codice delle ONG l'ha introdotto Minniti, proprio ora che la Guardia Costiera chiede aiuto alle ONG per salvataggi, smantella l'accoglienza diffusa, che è l'unica che garantisce piccole soluzioni abitative diffuse sui territori, coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali, servizi per l'inclusione sociale, trasparenza sui fondi, regolari appalti anziché affidamenti diretti. La responsabilità sulla prima accoglienza del governo, non dei comuni, su cui Giorgia Meloni scarica le sue responsabilità. Devono mettere le risorse e le strutture adeguate a disposizione, con una regia nazionale sull'accoglienza diffusa e coinvolgendo i sindaci. Anche il limite massimo consentito di trattenimento dei migranti fino a 18 mesi non è una novità, è una scelta odiosa sul piano della restrizione della libertà personale e delle condizioni di vita, ma era già così in passato e peraltro l'altro questo non ha minimamente inciso sul numero dei rimpatri, tutta demagogia e nessuna risposta reale. Questa era la lettera che la segretaria del PD Alice Schlein ha indirizzato al direttore di Repubblica, che trovate a pagina 4 del quotidiano di oggi. Se torniamo sulla prima pagina di Repubblica, troviamo poi l'editoriale di Ezio Mauro, il dio italiano della destra, poi un articolo di commento di Stefano Cappellini, senza bussola e uniti solo per il potere. Ovviamente il soggetto è Meloni Salvini, non c'è dubbio, dice Stefano Cappellini, sul fatto che ormai da molti anni l'unico vero collante del centrodestra è il potere. I tre partiti principali stanno insieme perché il vincolo di coalizione funziona nelle urne e il sistema elettorale offre un netto vantaggio. Questo l'incipit dell'articolo, che poi continua a pagina 26 della Repubblica di oggi. Offre un netto vantaggio strategico sugli avversari, non c'è altro. Da quando è caduto l'ultimo governo Berlusconi nel 2011, il centrodestra, ormai pochissimo centro e moltissima destra, non ha più una visione, una direzione condivisa. L'aspra contesa per garantirsi la primazia dopo il declino del Cavaliere ne è la prima ragione. Prima Matteo Salvini, poi più proficuamente Giorgia Meloni si sono portati in testa al gruppo, ma né l'una né l'altra leadership hanno raggiunto la solidità e l'intangibilità dell'era berlusconiana. E non può stupire, quando il capo o la capa non sono definiti in partenza, a guadagnarsi il ruolo e chi di volta in volta prende un voto in più, è difficile che i programmi politici prendano una forma comune. Non esistono priorità condivise, non c'è lavoro di sintesi. Se il comando è a tempo, un posto di lavoro assediato dall'ansia di rivincita degli alleati, non può esserci un programma unico, a meno di non credere che basti un opuscolo elettorale a simularne l'esistenza. La tassa piatta è nel programma della Lega, sarebbe la flat tax, ma non in quello di Fratelli d'Italia. Dunque ora è previsto che si faccia o no. In questo caso il problema è risolto dalla totale mancanza di risorse, ma in generale il governo Meloni funziona così: chi ha prevalso nel voto prova a far valere le sue priorità, nel frattempo chi sta dietro finge di accettare la subalternità e lavora per promuovere la propria agenda e rallentare quella altrui. Quello che sta accadendo in questi giorni è la prova che governo e maggioranza procedono solo a strappi e tentativi, tra veti incrociati e trappole reciproche. Improvvisano decreti su materie come sicurezza e immigrazione, sulle quali in teoria dovrebbero avere da decenni un manuale d'uso pronto. Sulle riforme istituzionali si lavora con la pala e si profila uno scontro frontale. Dice la Lega che autonomia e premierato devono marciare insieme, sottinteso: se si incaglia la prima succederà anche al secondo. La ministra delle riforme Casellati annuncia a Repubblica la partenza ufficiale della riforma che dovrebbe portare all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma spiega che il premierato marcia su un binario parallelo all'autonomia e fa capire: uno è un percorso blindato, l'altro no. Questa da mesi pare anche la posizione di Meloni, che peraltro sul tema è più affine culturalmente alle Pen che a Salvini, nonostante i pessimi rapporti tra le due leader, che hanno in comune da sempre la fiamma nel simbolo. Si sono rimescolate tutte le carte: Forza Italia è contro Meloni se si parla di tasso sugli extraprofitti bancari, ma con Meloni è contro Salvini sull'autonomia. Sull'immigrazione la Lega protesta e scavalca la Presidente del Consiglio, la quale pare contare e fidare solo di uno stretto cerchio di collaboratori e familiari, cerchio a occhio non proprio magico. La rivalità interna ha prodotto solo una nuova fiammata estremista: Salvini a Pontida con Marine e presta addirittura con i neonazisti tedeschi di Alternative für Deutschland, Meloni con Orban e i neofranchisti, sciaguratamente sostenuti con un messaggio pubblico anche prima del recente voto in Spagna. Si fa riferimento qui ovviamente a Vox. La rincorsa tra Salvini e Meloni porta l'Italia in mezzo alla feroce e probabilmente inutile competizione tra due famiglie di ultradestra, tutto mentre in Europa si avvia la discussione di dossier decisivi per il futuro della nazione, come direbbe Meloni. Il prezzo di questo folle posizionamento lo pagheranno gli italiani in questo momento. Se non fosse per l'assoluta latitanza di un'alternativa, il governo apparirebbe fortemente a rischio. Invece, né le incertezze né le fragilità producono effetti concreti, salvo appunto accentuare la sensibilità di Meloni e Salvini davanti ai rispettivi richiami della foresta. Del resto, finché le opposizioni resteranno nella condizione attuale, i due leader del sovranismo all'italiana possono permettersi molto, se non tutto. Nessuno li incalza davvero, uno prova a far schiantare l'altro e viceversa. Difficile prevedere chi avrà la meglio. Avanti così, l'unica certezza è lo schianto generale. Questo era l'articolo di commento di Stefano Cappellini che trovate a pagina 26 di Repubblica. Repubblica dedica poi tutto un focus che andremo a vedere nella lettura, delle pagine interne al lavoro. Emergenza lavoro, sicurezza nei cantieri a rischio, il governo taglia le ore di formazione. E c'è poi appunto, questo lo troviamo a pagina 11, alle pagine 12 e 13 invece, Marco Patucchi dedica una doppia pagina che fa abbastanza impressione, devo dire, alle morti sul lavoro. Morire di lavoro, non solo Brandizzo, i volti e le storie di un'estate nera, la strage infinita, il ricordo di 30 vite spezzate e dimenticate. Effettivamente alle pagine 12 e 13 troviamo le 30 foto e storie di 30 morti sul lavoro di questa estate 2023, scusate, insomma mi viene un attimo, cioè, ho i brividi, va bene. Allora, poi la fotonotizia di centropagina di Repubblica è dedicata al Gran Premio di Singapore, alla vittoria della Ferrari. C'è poi sulla colonna di destra la vittoria di Benedetta Tobaggi al premio Campiello. Tobaggi, premio a tutte le donne che resistono, insomma l'intervista o comunque il racconto di questa premiazione lo trovate alle pagine 28 e 29 di Repubblica di oggi. Benedetta Tobaggi a tutte le donne che resistono, un riconoscimento a un libro che racconta la lotta di liberazione del fascismo, lo dedico alle ragazze di Teheran ma in generale a tutte quelle che non si sono mai girate dall'altra parte. L'intervista è di Raffaella De Santis. E poi sempre sulla colonna di destra troviamo, diciamo, il focus internazionale, la cronaca internazionale di Repubblica per la rubrica Mappamondi. Libia nel dramma, Derna devastata da un'epidemia. Questo lo troviamo a pagina 15, un articolo del corrispondente Daniele Raineri. A Derna sono migliaia i corpi da recuperare, epidemia inevitabile. A un'intervista Ahmed Elagile, portavoce dell'OMS in Libia. I cadaveri sono stati spinti dalla corrente fino a 120 chilometri dalla costa. Sono migliaia appunto i cadaveri da recuperare. Oltre ai libici ci sono anche squadre specializzate francesi, spagnole, turche, italiane, maltesi dall'Egitto, che stanno lavorando a ciclo continuo per recuperare i cadaveri dal mare. Scusate, tutta la costa è piena di cadaveri, a rendere più difficile il recupero in alcuni casi c'è che trovano automobili con intere famiglie dentro. È una corsa contro il tempo perché è passata una settimana e ovviamente i corpi si stanno decomponendo. Le autorità hanno dato istruzione alla popolazione di Derna di non bere l'acqua perché viene dalle falde acquifere, sono l'unica fonte ma sono contaminate. Ora è tutto un misto di acqua, di fogna, detriti e altro. L'esercito nazionale di Khalifa Haftar ha ricevuto l'ordine di far sgomberare la città, ma in molti stanno opponendo resistenza perché non vogliono abbandonare le loro case e non sanno dove andare. La situazione è caotica, ci sono troppi comitati e le organizzazioni internazionali sul campo sono coordinate male. Sempre riguardo appunto ai cadaveri, il primo e il secondo giorno li hanno seppelliti in grandi fosse, ora invece stanno prelevando campioni di DNA dai capelli o dalle unghie prima della sepoltura per provare a fare un riconoscimento. Si sta provando a fare un archivio, è una faccenda complicata perché in alcuni casi famiglie intere di 30 persone che abitavano tutte vicine e con DNA simili sono sparite assieme sotto l'acqua e non ci sono sopravvissuti a reclamare e a spiegare. Si può entrare a Derna adesso, chiede Daniele Raineri. L'esercito libico blocca l'accesso a meno che tu non stia portando aiuti urgenti. Il mio consiglio sarebbe questo: dividere la città in zone, una zona dove ci sono ancora i corpi, dove non si può accedere, una zona contigua di pericolo, anche questa vietata, e poi una zona sicura nei quartieri risparmiati dall'acqua. Questa, insomma, la situazione drammatica in Libia raccontata da Repubblica, che poi parla anche dell'Argentina. Milei, il loco che strega l'Argentina. Questo, insomma, lo troviamo a pagina 17 del quotidiano di oggi. Medium e cani clonati, la solitudine di Milei, il loco anarco liberista che strega l'Argentina. Un mese dalle elezioni, il candidato di estrema destra guida i sondaggi: abolirò la casta e i ministeri. Questo è un racconto, diciamo un articolo di Laura Lucchini. E infine Paolo Galimberti Paolo Garimberti cosa raccontano le purghe di Xi a Pechino. Una serie di epurazioni ai vertici ha creato molti interrogativi sulla capacità di Xi Jinping di controllare l'apparato del partito. Questo invece è un articolo che trovate a pagina 27 nella pagina dei commenti di Repubblica. In meno di due mesi sono saltati il ministro degli esteri e quello della difesa, le ipotesi sono varie. Il presidente con queste rimozioni dei ministri nominati da poco dimostra fragilità o vuole mostrare i muscoli del suo potere? Questo l'interrogativo al centro dell'articolo di Paolo Garimberti. Questa era la prima pagina di Repubblica di oggi. Abbiamo letto in maniera estesa anche alcuni articoli dalle pagine interne. Quando sono le 9:17 io mi fermo un attimo per prendere fiato e poi continuiamo con la lettura delle ultime prime pagine di oggi.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about?
Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know
I'm not your friend or anything. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like,
did you have fun? I really couldn't care less, and you can give them my best, but just know
I'm not your friend.
I'm sorry, I don't think I caught your name.
Allora torniamo in voce quando sono le 9:20 e proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Messaggero, che apre appunto con il tema migrazioni, migranti, l'Europa si muove, intesa Meloni von der Leyen dopo la visita Lampo a Lampedusa, piano dell'Unione Europea in 10 punti, stop partenze, rimpatri veloci e fondi alla Tunisia, il Premier faccia a faccia con gli isolani. Questa è la sintesi diciamo della visita di Meloni e von der Leyen a Lampedusa, che offre appunto il Messaggero di oggi alle pagine 2, 3 e 4. Meloni, von der Leyen, asse sulla linea italiana, fermare le partenze. Visita a Lampedusa, intesa sulla difesa dei confini, una rivoluzione viene definita, rivoluzione copernicana. Che sarebbe quella appunto di bloccare le partenze, questa sarebbe la rivoluzione copernicana. Ursula avverte: decidiamo noi chi può entrare, non i trafficanti. Isolani in piazza, bloccate le due leader, Giorgia li affronta, io ci metto la faccia. Questo invece è un articolo a pagina 2 a firma di Marco Evangelisti. Prima la protesta, poi qualcuno grida al premier brava, incontro con il questore, gli abitanti offrono camomilla, e qui appunto continua il simpatico siparietto tra il questore e i manifestanti, una parte dei manifestanti. Allora, finalmente qualcuno, diciamo un giornale, offre una rappresentazione grafica e sintetica di questi 10 punti del decalogo di Bruxelles, i 10 punti proposti da Ursula von der Leyen nella sua visita a Lampedusa. Io così ve li leggo: identificazioni rapide all'arrivo, vediamo appunto se c'è questa rivoluzione copernicana. Si promette un rafforzamento del sostegno dato all'Italia dai due organismi specializzati dell'Unione Europea che si occupano di immigrazione, che sono l'Agenzia per l'Asilo, ex EASO e oggi EUAA, e Frontex, la Guardia Costiera e di Frontiera. I loro operatori sono già in prima linea a Lampedusa, ma von der Leyen assicura più aiuti per gestire l'elevato numero di arrivi, la registrazione, insomma il fingerprinting, le impronte digitali e quindi la registrazione dei dati. Secondo punto, trasferimenti dell'Unione Europea da Lampedusa, quindi assegni, un assegno di Bruxelles all'Italia per facilitare il trasferimento dei migranti fuori dall'isola, in particolare verso le strutture di accoglienza di altre regioni. In aggiunta, rispetto a quanto già esisteva, von der Leyen torna a fare appello alla solidarietà degli altri stati, perché nel quadro dei ricollocamenti volontari accolgono alcuni migranti, in particolare i soggetti più vulnerabili. La decisione rimane esclusivamente nelle mani degli altri governi dell'Unione Europea, quindi anche qui non cambia niente. Terzo punto, accordo con i paesi d'origine per i rimpatri, quindi rafforzare una via che è stata già intrapresa da molto tempo. Quindi andare in Africa a negoziare con i paesi di origine dei migranti sbarcati in queste settimane. Questo è l'incarico che von der Leyen avrebbe dato a uno dei suoi vice, il greco Margaritis Schinas, in particolare in Guinea, Costa d'Avorio, Senegal e Burkina Faso, con l'obiettivo di facilitare i rimpatri. Il vero scoglio da superare sarà l'indisponibilità di fondo di questi stati a firmare accordi di rimpatrio. Quindi vabbè. Quarto punto, lotta agli scafisti con Frontex e Europol. L'impegno è in linea con quello già preso nel memorandum con la Tunisia, cioè la prevenzione delle partenze unendo le forze nel contrasto dei trafficanti. Poi, sorveglianza aerea e missione navale dell'Unione Europea. Il decalogo prevede più vigilanza in mare, soprattutto aerea, anche attraverso Frontex, e la fornitura supplementare di attrezzature e la formazione della Guardia Costiera tunisina. Poi si rompe un tabù degli ultimi anni, proponendo la valutazione dell'estensione di missioni navali esistenti nel Mediterraneo. È una delle richieste più volte ribadite dal governo italiano, quindi appunto per questo diciamo si in tutti i giornali, insomma, si fa riferimento alla missione che era prima Mare Nostrum a guida italiana e poi la missione Sofia a guida Unione Europea, quindi di rispolverare questi strumenti, distruggere le barche degli scafisti è il punto 6. Il piano vuole smontare la logistica degli scafisti assicurando la distruzione di barconi e gommoni recuperati e respingimenti più veloci, aumentando il coinvolgimento degli addetti dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Le procedure di frontiera andranno accelerate, le domande di protezione manifestatamente infondate andranno celermente rigettate negando l'ingresso. C'è però il rischio di ricorsi a catena, anche perché negando l'ingresso vuol dire dove verranno valutate queste richieste di asilo. Abbiamo visto già gli hotspot galleggianti e i tentativi di altri stati di farle, come il Regno Unito, di farle analizzare direttamente nei paesi africani. Insomma, tutto questo è contro il diritto dell'Unione. Corridoi umanitari e percorsi di arrivo legali è il punto 8, in particolare per persone vulnerabili, che hanno così la possibilità di presentare la domanda di asilo una volta arrivati. Poi incentivi per i ritorni volontari in patria è il punto 9. Il punto 10 è l'erogazione dei fondi alla Tunisia, fondi già previsti, abbiamo visto, dal dal memorandum firmato a luglio. Sempre a pagina 3 poi troviamo l'articolo su Tajani, sempre sullo stesso aereo, il Premier e Tajani alle Nazioni Unite, pressing per ottenere più investimenti in Africa. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero, ovviamente c'è anche Pontida. Pontida ha siglato il patto per l'Europea con il Front National, Salvini al voto con Le Pen per vincere, con Giorgia governeremo per 10 anni. Questo è l'articolo dell'inviata del Messaggero a Pontida, Claudia Guasco. È un resoconto della kermesse che troviamo a pagina 5 del, del Messaggero. A Pontida, intesa per una internazionale sovranista, entro l'anno un evento in Italia. Matteo invita il centrodestra all'unità e sostiene Meloni. Noi al governo per 10 anni. C'è poi appunto un resoconto del discorso di Giorgetti. Giorgetti dà voce all'anima governista. Penso al debito, ci costa 14 miliardi. Avrebbe detto appunto che si sveglia ogni mattina con questo peso sullo stomaco di questi 14 miliardi di debito pubblico. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero, perché appunto c'è sempre il tema economico tra i titoli di apertura. Il vice ministro, taglio del cuneo per tutto il 2024. Si parla appunto del vice ministro Leo, alleggerite le aliquote IRPEF, ipotesi prelievo al 23% fino a 28.000 euro. Questo quanto racconta Luca Scifoni in un articolo che trovate a pagina 6 del Messaggero. La fotonotizia di Centropagina ci parla della Serie A, della partita della Roma, mentre l'articolo di fondo di Alessandro Campi, il disegno comune dei leader di governo oltre i comizi, quindi un articolo che sembra andare completamente nel senso opposto rispetto a quello di Stefano Cappellini che abbiamo letto dalla Repubblica. Quindi invece qual è il fronte comune, il punto comune che tiene uniti i partiti di governo. C'è poi appunto un'altra notizia che riguarda il codice della strada. Oggi in CDM il codice della strada, telefono alla guida, sanzione triplicata, ecco le nuove regole, faro sulla velocità e test rapidi per droga e alcol. E poi c'è una notizia che riguarda, vabbè, a parte ci sta la questione delle frecce tricolori, Torino indagato il pilota delle frecce, io penso a Laura, Laura è sempre questa bambina che è morta nello schianto. E poi c'è una notizia che riguarda invece la violenza di genere, in particolare le aule di tribunale, a pagina 12, molestie e consenso, la Cassazione detta il nuovo decalogo, stretta della Cassazione su consenso al sesso e molestie sul lavoro, queste ultime anche verbali possono portare al licenziamento e si può cambiare idea anche durante l'amplesso. Vediamo un attimo di cosa stiamo parlando, sperando appunto che il linguaggio utilizzato dal Messaggero non sia troppo terribile. Consenso e molestie sessuali, la stretta della Cassazione, due verdetti per definire i diritti delle donne sul lavoro e nella vita di coppia. Il consenso può venire meno anche all'improvviso, persino durante un rapporto sessuale, allora si profila il reato di violenza, mentre le molestie, anche se soltanto verbali, possono portare al licenziamento legittimo di un dipendente. La stretta della Corte di Cassazione in materia di reati contro la persona arriva con due diverse sentenze. La prima, che conferma la condanna a 12 anni per un uomo di Busto Arsizio accusato di violenza sessuale e maltrattamenti. La seconda è che legittima il licenziamento del dipendente di una società denunciato da una neo assunta con contratto a tempo determinato per i continui apprezzamenti a sfondo sessuale. Per i giudici della Suprema Corte poco importa cosa sia accaduto prima di un rapporto sessuale tra maggiorenni, la Cassazione stringe ancora di più il campo in materia di stupri e consenso da parte di una donna. Si legge nella sentenza, si rammenta che in tema di reati contro la libertà sessuale nei rapporti tra maggiorenni il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione del rapporto nel caso in cui successivamente a un consenso originariamente prestato intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, che insomma per noi sarebbe un principio basilare del consenso e dell'autodeterminazione, però insomma il messaggero aveva bisogno della sentenza della Corte di Cassazione nel 2023, comunque definendo, utilizzando parole come persino, come se fosse una cosa completamente fuori dal mondo, no? E i giudici sottolineano che tale manifestazione può anche essere non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà. I giudici chiariscono in altri termini: il consenso iniziale all'atto sessuale non è sufficiente quando quest'ultimo si trasformi in atto violento, consumando il rapporto con forme e modalità non volute dalla persona offesa. Ok, per quanto riguarda le molestie sul lavoro, invece, scusate, sta svolazzando il giornale col ventilatore, riguarda invece le molestie sul luogo di lavoro, la seconda sentenza della Corte, i giudici chiariscono che non occorre che ci sia un approccio fisico per integrare il reato di molestie che può portare al licenziamento di un dipendente. La Cassazione ha confermato così la decisione della Corte di Appello di Firenze, che aveva già respinto il reclamo di un dipendente autore di molestie verbali nei confronti di una giovane collega neoassunta con contratto a termine assegnata a mansioni di addetta al banco del bar. La lavoratrice aveva denunciato per due volte i comportamenti dell'uomo alla direzione aziendale, allusioni a sfondo sessuale non gradite che per la Corte erano idonee a violare la dignità della donna, tanto da legittimare il licenziamento dell'uomo, che invano si era giustificato sostenendo che non vi fosse alcuna volontà offensiva e che tra i colleghi il clima era sempre stato goliardico. Nel giudizio la Procura Generale aveva sollecitato la conferma del licenziamento per giusta causa, considerando molestie quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. Questa era un po' la notizia. Sempre sulla stessa pagina si dà conto di un'iniziativa della Regione Lazio: centri di recupero per uomini che commettono abusi, aprire dei centri di recupero per gli uomini che commettono violenza. E questa è la decisione della Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alla cultura, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e della famiglia, al servizio civile, insomma un po' a tutto, Simona Baldassarre. La Regione ha infatti deliberato di recepire l'intesa della conferenza permanente Stato-Regioni, che stabilisce i requisiti minimi per i centri finalizzati al recupero degli uomini che si sono resi colpevoli di violenza domestica e di genere. L'intesa consente, dice appunto Baldassarre, di impegnare le risorse messe a disposizione dal DPO della Presidenza del Consiglio, pari a 602.000 euro, per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini autori di maltrattamenti nei confronti delle donne, e oltre 47.000 euro per il monitoraggio e la raccolta dati del fenomeno. Del resto, dice Baldassarre, aiutare le donne passa anche attraverso il recupero degli uomini che si sono macchiati di questa barbarie. Ha aggiunto: dispiegheremo più energie e più risorse. Vabbè. L'obiettivo dichiarato è quello di difendere le donne, sradicare la mala cultura della violenza, un po' come la mala movida, cioè la mala cultura, come se fosse appunto un fenomeno isolato, e reinserire gli uomini che effettuano un percorso di ravvedimento e consapevolezza. Ecco, quindi saremo ovviamente, manterremo l'attenzione molto alta noi, così come insomma tutte le compagne, l'assemblea dei consultori, insomma, per capire chi lavorerà in questi centri, quale sarà l'obiettivo, in che modo si parlerà di violenza, se appunto verrà presentata come un problema individuale da risolvere, magari appunto come dice Buongiorno, attraverso la castrazione chimica, oppure se invece verrà presentato per quello che è, ovvero come un problema strutturale e sistemico. Quando sono le 9.35, diciamo, facciamo una carrellata veloce delle altre prime pagine di oggi. Abbiamo il Fatto Quotidiano che apre invece con Kiev, orfani ucraini, la madre della 15enne disabile rimpatriata contro il suo volere. Kiev mi ha strappato Anna, Meloni mi aiuti a riaverla qui. Continua, diciamo, sul Fatto Quotidiano questa inchiesta che va avanti da sabato sul fatto che l'Ucraina avrebbe fatto rientrare forzosamente gli orfani. per si sa, minori sono a rischio, insomma si diceva che fosse per sottoporli alla leva militare a un certo punto, però insomma tant'è, questa notizia la troviamo solo sul Fatto Quotidiano, che quindi la firma diciamo come inchiesta esclusiva, immagino. Si parla poi anche di Pontida, Salvini fa flop all'angolo con Le Pen, anche i suoi diffidano, Giorgia a Lampedusa in rivolta ma ripulita, il decreto nasce inutile. E poi Schlein e il PD vadano nei bar e negli ospedali, questo è un articolo sulla colonna di sinistra del Fatto Quotidiano, e, inchiesta media, parte Israele si sveglia, con Netanyahu c'è una dittatura. Poi il Domani, prima di passare ai giornali di destra, migranti, soccorso Ursula per Meloni, il dramma dell'immigrazione, von der Leyen a Lampedusa con la Premier, dobbiamo decidere noi chi entra in Europa, non i trafficanti, apre a nuove missioni navali, la fotonotizia di Centropagina. Raffigura invece Salvini con Le Pen, tra Le Pen e autonomisti DOC, appunti dalla Lega, si scopre divisa. Emiliano Fittipaldi, direttore del Domani, firma un articolo, il falso mito della bravura di Meloni, una premier inadeguata, e poi Lorenzo Castellani, metamorfosi di movimento, moriremo salviniani. Per i quotidiani di destra invece tutto un altro tenore su quanto successo nel fine settimana, Libero, verso le elezioni dell'Unione Europea, elezioni europee 2024, il gioco delle coppie, Pontida chiama, Lampedusa risponde, così Salvini, Le Pen e Meloni von der Leyen costringono Bruxelles a occuparsi degli sbarchi di migranti, obiettivo battere i socialisti, intervista a Luca Zaia, avanti con la riforma dell'autonomia. Questa è l'apertura di Libero. C'è un articolo addirittura di Storace, il discorso di Storace, il leader leghista guarda al futuro, ogni tanto ritornano. Il Giornale, la sfida a distanza, centrodestra di lotta e di governo, la Meloni porta l'Europa a Lampedusa, Salvini sto con Giorgia ma anche con Marin, anche qui opposte le due foto, le due coppie appunto. C'è l'editoriale di Sallusti, l'opposizione più odiosa, e poi appunto lo schianto delle frecce tricolori, la lezione illiberale di Diliberto Cinese, questo è un articolo di Alberto Giannoni. Sul seminario sineuropeo sui diritti umani 2023 che si terrà dopodomani a Roma, a cui parteciperà anche appunto Diliberto. E poi infine La Verità, per il TAR il dovere dell'accoglienza viene primo di tutto, il giudice salva il migrante stupratore, tunisino richiedente asilo accusato da un'altra immigrata, mi ha violentata nel centro di accoglienza, la prefettura gli revoca i benefici ma le toghe non sono d'accordo, il reato marchia di infamia per i maschi bianchi non giustifica l'espulsione per gli africani. Continua appunto la lo squallido uso strumentale della violenza di genere da parte della destra, di cui La Verità è assolutamente espressione, con questo articolo a firma di Francesco Borgonovo, al fine di propagandare discorsi razzisti contro l'immigrazione. E poi anche qui la doppia foto delle due coppie, la Meloni scuote Ursula, decidiamo noi chi arriva in Unione Europea, Salvini con Le Pen per la libertà, nessuno mi dividerà da Giorgia. Qualcosa finalmente si muove, ora pugno duro è il titolo dell'articolo di Maurizio Belpietro su CPR e missioni navali, quindi su le misure annunciate per il Consiglio dei Ministri di oggi. E fine c'è un articolo di Giuliana Cazzaniga, i veri discriminati sono le persone normali, e continua La Verità a ospitare gli articoli di Silvana De Mari, medico transfobico omofobo già condannata per appunto insulti omofobi fatti nell'arena pubblica, pericoloso trasformare i porno divi in opinionisti da televisione, questo è il titolo dell'articolo di Silviana De Mari, per la rubricato diciamo come script amanent, non sappiamo bene a cosa si faccia riferimento. Allora, questo era diciamo più o meno la carrellata delle prime pagine di oggi, sono le 9:40, è tardissimo, ma non importa, noi ci prendiamo ora una piccola pausa e poi leggerò qualche articolo dalle pagine interne prima di chiudere la rassegna stampa di oggi.
Bello.
Che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato. Ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.
Ridere. La festa.
Allora, torniamo in voce quando sono le 9.42 per questi ultimi minuti di rassegna stampa, prima di lasciare spazio al resto del palinsesto di Radio Onda Rossa, a partire dallo spazio comunicazione intorno alle 11. Io vorrei leggere, diciamo, un paio di articoli che ci portano sul tema lavoro. Lo farei a partire dalla Stampa, che parla delle mobilitazioni in corso negli Stati Uniti. Ora vi dico anche a che pagina, pagina 16. Lavoratori contro robot, scioperi in tutta l'America contro l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie introdotte nelle aziende. Nel 2023 persa la cifra record di 4,1 milioni di giorni di attività e sfida tra vecchi e nuovi modelli produttivi. Questo l'articolo a firma di Alberto Simoni, che trovate a pagina 16 della Stampa di oggi. I negoziati a Detroit fra United Auto Workers, il sindacato dei metalmeccanici e le aziende sono ripresi ieri, ma vanno a rilento, dice Sean Fain, capo da meno di un anno del sindacato, che avverte dagli schermi di Face the Nation sulla CBS: faremo qualsiasi cosa dobbiamo fare. Maria Barra, CEO della General Motors, si è detta frustrata per lo sciopero e ha ribadito che sono state avanzate diverse offerte ai sindacati senza sortire effetto. Ieri l'ultima l'ha messa sul tavolo Stellantis, inserendo accanto ad aumenti salariali attorno al 20% anche la promessa di mantenere aperto uno stabilimento in Illinois. A dare manforte ai lavoratori anche il messaggio di Barack Obama, che ha sottolineato come ora è il tempo delle aziende di fare concessioni. Lo scenario è più complesso e quanto sta accadendo a Detroit con la protesta contro i Big Three sembra andare oltre le tradizionali rivendicazioni su salari, benefit e livelli retributivi a doppie velocità. In gioco è la sfida dell'innovazione in un contrastato passato fra vecchi modelli produttivi e nuovi, e di conseguenza anche delle relazioni fra sindacato e aziende. Non riguarda solo l'industria automobilistica, che per decenni ha trainato il boom statunitense. A Hollywood sceneggiatori e attori incrociano le braccia da ormai 5 mesi per poter condividere gli introiti che lo streaming ha moltiplicato per i produttori, ma anche per definire il loro ruolo in un mondo in trasformazione dove algoritmi e ricorso all'intelligenza artificiale rischiano di ridurre i livelli occupazionali. Fran Drescher, capo della SAG-AFTRA, attrice e la famosa tata della sitcom, a fine luglio spiegò chiaramente che siamo a rischio perché ci vogliono sostituire con l'intelligenza artificiale. Il sindacato degli autotrasportatori, Teamster, ha ottenuto, dopo aver minacciato una serrata che avrebbe messo in ginocchio la logistica e le spedizioni in Nord America, aumenti e paghe da $170,000 l'anno per gli autisti. Tuttavia, nota uno studio dell'Harvard Business Review, il nuovo contratto esempio non tocca il caso dell'automazione e nasce inadeguato. Cosa succederà infatti quando basterà un addetto dietro una console a gestire la flotta di furgoni che circoleranno sulle strade degli Stati Uniti? Non è uno scenario chissà quanto lontano. A San Francisco i sindacati hanno alzato un muro contro la decisione del comune di aumentare il numero di taxi senza autista che si muovono in città. La stessa sfida per bilanciare salari, produttività e innovazione l'hanno vissuta sulla propria pelle i lavoratori portuali. Hanno ottenuto aumenti di stipendio nel rinnovo contrattuale del 32% e l'Iro bonus, soldi per essere stati in prima fila durante la pandemia, il bonus degli eroi, garantendo il transito di beni dagli scali portuali. Eppure nel nuovo contratto non c'è riferimento all'automazione e alla mutazione che grandi hub come Los Angeles e New York dovranno apportare. Attualmente infatti, nota sempre lo stesso studio, su questo fronte i porti americani sono indietro rispetto ai principali europei e asiatici. Nel 2023, cumulando ogni protesta, sinora gli Stati Uniti hanno perso 4,1 milioni di giorni di lavoro, record dal 2000, anche se il sostegno alle union è al 50% quando negli anni 70 superava il 75%. Oggi il 6% della forza lavoro dell'industria privata è sindacalizzata, lo fanno notare anche le Big Three di Detroit, che si trovano a competere in un mercato in cui sia a Tesla sia le società straniere con fabbriche negli States, Toyota e Honda ad esempio, non hanno componenti sindacali. Così lì i salari sono di $40-45 l'ora contro i $60 a General Motors. Il sindacato chiede aumenti del 36%, le Big Three temono che dirottare tutti quei soldi lì renderebbe per loro impossibile la competizione nel mercato dell'elettrico, dove Tesla di Elon Musk è un punto di riferimento. È un equilibrio difficile perché la dirigenza ritiene già scritta la transizione alle EV. Questo comportamento, dicono i sindacati, una diminuzione della forza lavoro e un suo impoverimento. Washington non si limita a osservare le dinamiche. Biden ha inviato due negoziatori di livello e si trova stretto in una morsa. Da una parte difende il suo Green Deal e la transizione all'elettrico, ma dall'altra non può certo non prestare attenzione alle rivendicazioni del sindacato, che guarda caso è l'unico sindacato che ancora non gli ha garantito il sostegno per il 2024. Questa era la situazione negli Stati Uniti, interessati appunto da un'ondata di scioperi che si sono estesi anche al settore automobilistico. Ma il tema del lavoro è un grosso tema anche ovviamente in Italia. Vi dicevo prima appunto che su Repubblica, le pagine 12 e 13, troviamo una raffigurazione grafica, diciamo, con una raccolta di foto e di storie delle morti sul lavoro nell'estate 2023. Ma non c'è solo questo, perché a pagina 11 invece si parla di politiche del lavoro, con un articolo di Valentina Conte: morire di lavoro, sicurezza nei cantieri a rischio, il governo taglia le ore di formazione. In Italia si muore di lavoro, così inizia l'articolo di Valentina Conte, con un ritmo quotidiano impressionante, ma il governo taglia la formazione su salute e sicurezza. Asciugate le lacrime per le vittime di Brandizzo, la bozza finale del nuovo accordo Stato-Regioni porta da 16 a 10 le ore di formazione per i lavoratori dei settori a rischio alto, un terzo in meno, e consente la modalità e-learning via computer anche per la formazione specifica, quella da fare sul campo, procedure di primo soccorso, di esodo incendi, movimentazione merci, rischio infortuni, rischio chimico. Il testo, preparato dal Ministero del Lavoro, rappresenta la bozza finale che le regioni potrebbero ratificare. Doveva essere adottato per volere del governo Draghi entro giugno del 2022 per accorpare e potenziare i 6 accordi Stato-Regioni esistenti in attuazione del testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008. Però i tempi si sono allungati, quel governo è caduto e ora l'esecutivo Meloni lo peggiora. Le ore di formazione obbligatorie passeranno a 10 per tutti, rimangono le 4 ore di formazione base, ma salta la differenziazione nella formazione specifica sul campo. Fino ad oggi erano 4 per i settori a rischio basso, 8 per quelli a rischio medio e 12 per il rischio alto. Questa tripartizione tra settori salta, le ore di formazione specifica diventano 6 per tutti, alzate paradossalmente per i settori a rischio basso, diminuite per gli altri 2, addirittura dimezzate per la manifattura, che ricade nel rischio alto e che ora passa da un totale di 16 a 10 ore. La bozza di accordo va pure oltre. 3 allarga il perimetro degli enti formatori anche con poca o nulla esperienza, basta l'accreditamento regionale. Nel caso dei subappalti la formazione ricade in capo al dirigente dell'azienda affidataria del lavoro, quella che ha preso l'appalto, e non sul dirigente operante a cui è stato subappaltato il lavoro e che sta in cantiere. Nel caso dell'edilizia c'è un cortocircuito perché il settore fa 16 ore ogni 3 anni anziché 5 come prevedono le norme, e lo fa perché il contratto nazionale lo prevede. Cosa succederà ora? Le 16 ore sono un limite minimo già troppo basso, dice Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea CGL. Passare a 10 ore nei settori significa mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'ennesimo schiaffo di questo governo che non vuole l'aggravamento delle pene, che rifiuta l'idea di una procura nazionale per la sicurezza del lavoro e che ora taglia pure sulla formazione. Il 12 settembre il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato una lettera alla Ministra del Lavoro Calderone in occasione dell'inizio dei corsi di formazione per i nuovi ispettori del lavoro. Scrive Mattarella: le morti sul lavoro feriscono il nostro animo, feriscono le persone, feriscono le loro famiglie, feriscono la società nella sua interezza. Lavorare non è morire, la formazione dovrebbe impedirlo. Questo era un articolo di appunto Valentina Conte, che trovate a pagina 11 di Repubblica di oggi.
015 lato B. Ti ho chiamato per dirti che ti amo.
Torniamo in voce, sono le 9.52, stiamo per chiudere la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi, lunedì 18 settembre. Lo facciamo però dando una lettura veloce alle pagine di cronaca locale dei quotidiani di cronaca di Roma. Partiamo con il Messaggero: clima, zanzare anche d'inverno, condizioni meteo e profilassi carente allungano di mesi la presenza degli insetti e salgono i casi di dengue. Il Lazio è la seconda regione per numeri di contagi. Ucciso a 13 anni da un pirata, l'auto legata a un rapper. In serata si costituisce un ventenne romano, la Golf intestata a una ditta riconducibile al cantante Correttini. Si parla appunto del tredicenne Mohamed che leggevamo prima, è stato investito e travolto da un'auto a Borgata Finocchio. È stato trovata appunto la persona che la macchina, la Golf bianca che l'avrebbe la Golf bianca che lo ha investito. Il conducente, dopo aver investito il ragazzino, ha abbandonato l'auto e si è dato alla fuga. Nella tarda serata di ieri si è costituito un romeno di 20 anni residente in Italia, è stato denunciato a Piede Libero. Le indagini della polizia sull'omicidio di Torbella, il killer nascosto nel parco. E poi la fotonotizia di centropagina: orrore nell'istituto agrario, le mucche uccise per gioco. Questo è un articolo che poi continua a pagina 45. Raid nell'istituto agrario, mucche uccise con le frecce, sciocca l'istituto Sereni sulla Prenestina, uno degli animali macellato sul posto. Dura condanna dei ministri Valditara e Lollobrigida: fermeremo questi criminali. Ieri all'istituto agrario erano attesi i veterinari dell'ASL per l'abbattimento, viste le ferite giudicate gravi riportate dall'animale. Sul caso sono intervenuti anche appunto i due ministri. E poi continua l'inchiesta, oggi lunedì nero dei trasporti, treni e bus cancellati, oggi c'è appunto lo sciopero di 24 ore di varie sigle sindacali. A Roma l'agitazione provocherà disagi dalle 8.30 alle 17, dalle 20 a fine servizio, interessando la rete ATAC, i bus della rete della Roma TPL, a rischio metropolitane, bus tram, le ferrovie Roma Lido e Roma Viterbo. In sciopero anche i COTRAL, con possibili ripercussioni per lavoratori e studenti pendolari. C'è poi, continua appunto la saga, inchiesta sui tram, la saga de Messaggero contro il tram di Via Nazionale. L'allarme fa sorridere, anche riflettere, anche fa anche incazzare, insomma ogni volta il Messaggero tira fuori un gruppo di persone contro il tram. Appunto sabato leggevamo della lobby degli albergatori, mi sembra, oggi i motociclisti. I binari sono pericolosi, si allunga la lista dei contrari al progetto, appunto questa lista stilata dal Messaggero con grande perizia, contrario al progetto del comune di costruire una nuova tranvia da Termini al Vaticano e all'Aurelio, la TVA. Dopo Confcommercio, Confesercenti, commercianti di Via Nazionale, botteghe storiche, residenti, tassisti, sindacati, dei vigili urbani, archeologi, anche l'Associazione dei Centauri si schierano per il no. Una dichiarazione di guerra a chi possiede un mezzo di trasporto privato, dicono. Andiamo a vedere perché sarebbe una dichiarazione di guerra a chi va in moto. I binari sono una maledizione, soprattutto quando piove, o si fanno in una sede totalmente protetta, o lasciarli, come avviene oggi in quasi tutta la città, è un rischio incidenti per chi va su due ruote elevatissimo. Le associazioni dei bikers, dei vespisti, della Guzzi sono unanimi: i binari del tram sono un biglietto d'ingresso per il CTO. Non bastasse, bocciano anche il progetto del Campidoglio di realizzare una nuova linea, la TVA. Una follia farlo in centro, chiudendo intere strade anche alle due ruote. Questa è una dichiarazione di guerra chi possiede un proprio mezzo di trasporto, dicono. Andiamo per ordine, parliamo del progetto voluto dalla lobby pro tram della sinistra di realizzare una linea che porta, come detto, da Termini, fronte Palazzo Massimo, sede della sovrintendenza, e che percorra Repubblica, Via Nazionale, Via 4 Novembre, Piazza Venezia, Via del Plebiscito, trasformati in una preferenziale, Corso Vittorio fino al Tevere e a Ponte Vittorio Emanuele, eccetera eccetera. Qua poi fa tutto il percorso. Questa è una dichiarazione di guerra, continua il virgolettato, a chi possiede un mezzo di trasporto privato. Io parto dall'Inferneto tutti i giorni e lavoro a Via Giolitti, a Piazza Vittorio, Via Napoleone III, devo fare attenzione alle rotaie, perché basta anche solo un pedone che attraversa male che rischi di finire per terra, e su due ruote ogni caduta può anche avere conseguenze pesanti. A parlare è il presidente della Moto Guzzi Club di Roma. Io organizzo corsi di guida sicura, dice invece il presidente del Bikers Roma Club, i binari sono pericolosissimi e tagliare in due il centro con il TVA è folle. Si allunga quindi la lista di chi si sta schierando contro il TVA, si rifà tutta la lista appunto in questo articolo a pagina 41. Gli errori nell'ideazione della linea sono molti, mancano le aree di carico e scarico merci, di raccolta di rifiuti delle utenze non domestiche in tutto il centro, non si tiene conto delle manifestazioni che partono da Piazza della Repubblica e delle cerimonie all'altare della patria, che provocano sempre deviazioni dei bus e che cancellerebbero il servizio tram. Poi i tre tappi di viabilità sono tutti a rischio paralisi, che sarebbero Termini Repubblica, Via 4 Novembre, Piazza della Rovere, Ospedale Santo Spirito. Infine l'ultimo rischio, definito altissimo dalla sovrintendenza, che riguarda preesistenze archeologiche, edifici medievali e palazzi rinascimentali del centro. Ecco, questo era Messaggero Cronaca di Roma. Il Corriere della Sera: si aspettavo la TAC, ero morto, le drammatiche storie per le liste d'attesa, l'ho fatta da un privato operato d'urgenza al cuore, il dossier di cittadinanza attiva è il tema, mi hanno diagnosticato melanomi 2 anni fa, ancora niente intervento. E Fusco, CISL, servono subito almeno 10.000 tra medici, tecnici e infermieri. Poi ancora Mohamed, preso il pirata della strada, l'Olimpico umiliato l'Empoli 7-0, la fotonotizia di centropagina. Tor Sapienza, covo dei pusher nel palazzo occupato, questo dice appunto il Corriere della Sera. E poi appunto il progetto di cui parlavamo anche prima, di corsi di recupero per uomini violenti, violenza contro le donne, fondi da comune e regione, l'articolo di Luisa Monforte. Poi la Repubblica, cronaca di Roma, ucciso a 13 anni da un'auto pirata, andava a 150 km all'ora. Mohamed tornava a casa dopo aver festeggiato l'inaugurazione della pizzeria del padre a Borgata Finocchio. I parenti, sembrava uno sparo, quella macchina era un proiettile. E niente, questa è un po' la fotonotizia di centropagina, raffigura appunto i fiori lasciati sul luogo dell'incidente. Il blitz all'agrario, la mattanza delle mucche bersagliati con una balestra, questo lo troviamo a pagina 2. Gli animali servivano per l'attività didattica, la preside del Sereni, istituto sulla Prenestina, ha subito un danno enorme. E poi appunto la Serie A. Questa era appunto la Repubblica, cronaca di Roma. Io con questo chiuderei decisamente la rassegna stampa di oggi, quando sono le 10 in punto, puntualissima. Auguro a tutti e tutte una buona settimana, vi invito a rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché ovviamente la mattinata continua con lo spazio comunicazione e poi con il palinsesto del lunedì di Radio Onda Rossa, e quindi una buona giornata a tutte e a tutti, soprattutto a chi ci ascolta privato della propria libertà.